Bene, ci siamo sempre nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefani Palomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
Poi naturalmente ci state anche voi, 331-8200213. Adesso, tra poco con Di Gennaro, che sta per arrivare, insieme a Orlando e Bucchioni, recuperiamo anche un po' di messaggi, allora li presentiamo tutti. Orlando c'è, Massimo, di nuovo
ciao,
ben trovato.
Ciao, di nuovo, buon pomeriggio.
Bucchioni, eccolo lì, lo vedo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grande
ciao.
Classe. E poi Antonio Di Gennaro, ciao Antoine.
Ciao Dice.
Buongiorno a tutti.
Allora.
Ciao, ciao Antonio.
Cari
ciao,
miei, ciao, io vi faccio ciao, sentire ciao, adesso un Conte scatenato, un pezzettino di Conte e poi a voi la parola. Sentiamolo, conferenza stampa perché si sta allenando il Napoli, pronto per l'impegno di Champions League siamo già arrivati a Champions League.
Di domani.
Domani, caro mio, domani tocca al Napoli, domani alla Juventus pure.
Esatto, Sporting Lisbona, Juve, Francoforte.
Tutte e due
Napoli.
Pronte, con Spalletti e Conte pronti. Allora, ha parlato prima Conte, sentiamo il primo passaggio, vai.
Ma guarda, intanto qualcuno deve aver segnato perché siamo primi in classifica. Prima di queste due partite parlavamo del fatto che non eravamo solidi in difesa. Adesso abbiamo fatto due clean sheet, stavamo a parlare dell'attacco. Cioè, se io non voglio... State sempre a cercare il bicchiere mezzo vuoto su tutto. Poi io vado a vedere la classifica con tutte le difficoltà che noi abbiamo avuto. Perché noi abbiamo avuto delle difficoltà assurde. E continuiamo ad averle perché sia nell'inserimento dei nuovi, sia negli infortuni che abbiamo avuto. Io poi vado a vedere la classifica e dico, ma chi c'è in testa? Napoli. Dico, mizzica. Cioè, in tre mesi noi abbiamo sentito solamente critiche. Abbiamo sentito dall'inizio un pompamento assurdo nei confronti delle aspettative e della che avremmo dovuto ammazzare di qua, di là, nei confronti dei giocatori che sono arrivati, che avrebbero dovuto cambiare la prospettiva della squadra. Poi vai a vedere, dici, Napoli in testa alla classifica. Come hanno fatto? Come stanno facendo? Queste domande ve le fate? Che dico, sono passati tre mesi e stiamo ancora noi là. Champions domani, c'è una partita importante che se riusciamo a vincere la partita andiamo a 6 punti. Non ci dovessimo riuscire significa che gli altri sono stati più bravi. Amen. Andremo avanti.
Di Gennaro, ultime 3 partite, 7 punti il Napoli. Ma che criticate? Perché criticano il Napoli?
Non lo so, ma poi vanno Antonio Mannozzi su queste cose qua. Non è che lo scalfisce nessuno, anche come Spallettone, è uguale quando c'è queste robe qua. Spallettone è tutto nei suoi cenci, come si dice a Firenze. No, che ti devo dire? Ovvio, ha avuto delle problematiche di infortuni, ma quelle sono un po' all'ordine del giorno, anche se ha avuto infortuni gravi, roba di 3-4 mesi fermo, poi anche 2 mesi Meretta, anche se Milinkovic-Savic, insomma. Oltre a parlare di rigore mi sembra un portiere affidamento, cosa che è normale, una squadra che deve crescere anche in virtù di fare sempre 2 competizioni può nascere anche una sana competitività a livello del portiere, anche se è un ruolo un po' diverso, quindi non so, le critiche fanno parte del gioco, insomma, lo sa Antonio, a Napoli ormai è diventata a livello di Juve, Milan, Inter, a livello internazionale per quello che ha fatto negli ultimi anni, quello che ha fatto anche lui l'anno scorso. Perché ricordiamolo, ecco, l'anno scorso ha fatto, non dico un miracolo, ma qualcosa di straordinario, perché vince lo scudetto, che a gennaio ti mandano via Kvara, non hai neanche Osimhen, e quindi ovviamente è solito da Lukaku, che non ha fatto tantissimi gol. Quindi lui cerca di a seconda dell'organo che ha, dei giocatori che ha, l'attacco è sempre stato un problema anche l'anno scorso, ma lui ha dei centrocampisti che ora gli si è fatto male di lui, però anche sa, lo stesso McTominay.
Poi si fa male Gilmour in partita col Como pure.
E poi è normale, ma il fatto difensivo lui ha sempre lavorato sul fatto della difesa, ma fa parte di una squadra che per raggiungere determinati risultati, la Roma ieri ha perso la partita facendo la miglior gara del campionato, della stagione. La mezz'ora della Roma ieri ha dominato, però non è riuscita a vincere.
Quindi tu sostieni.
Sono critiche normali.
Certo, ma dai, su.
Sono critiche che fanno parte del nostro mondo. Magari poi c'è Conte reagisce in un modo, magari Chivu reagisce
in un altro. Questioni caratteriali, dai.
Completamente diverso. Antonio, quando c'è il momento difficile, vedi la sconfitta netta che ha subito contro il Champions League. Lui riparte da lì,
però c'ha ragione, alla fine stanno davanti, certo. Enzo, però alla fine Enzo c'ha ragione, ultime 3 partite 7 punti, è sempre a dire manca quello, è l'infortunio, è Tizio, è Caio, è Sempronio, però lì davanti c'è il Napoli.
Sì, ma ha ragione, ma Antonio cerca la rissa tra virgolette, perché poi diventa adrenalina, no? Da portare anche nello spogliatoio. dire ma guardate fuori il Fortino, no? L'effetto Fortino è sempre qualcosa che paga nel mondo di Conte, di questi allenatori che devono entrare nella testa dei giocatori e devono cogliere le occasioni per alzare sempre il livello, anche dal punto di vista caratteriale. Detto questo, un po' di ragione ce l'ha, perché ha perso, tutti perdono i giocatori, ma ci sono dei giocatori più importanti di altri. Lui ha avuto la sfortuna di perdere il regista difensivo. Rahmani non ha un altro regista difensivo, uno che guida la difesa.
Che si è visto quello che vale subito quando è rientrato.
Esattamente, perché è quello che guida la difesa. Beukem ha avuto difficoltà, non è ancora pronto, si deve inserire. Sì. Quindi questo è stato Lobotka, l'abbiamo detto prima, Lobotka è un regista straordinario. Puoi mettere Gilmour, lo fa, ma non lo fa con quella velocità di pensiero lì, sono due. Hai perso l'attaccante di riferimento, l'attaccante che poi è sostituito in corsa con Lucca, che non è pronto, si deve inserire. Poi Højlund ha fatto bene subito, ma anche lì i meccanismi non li conosce, quindi ha perso tre giocatori fondamentali nel suo meccanismo. Poi De Bruyne ti ha portato sicuramente qualcosa che il Napoli non aveva in termini di valori, però ti ha costretto a cambiare dei meccanismi che erano consolidati. Nonostante questo ha ragione lui, è
sono
in testa.
Primi. Sono primi. Poi sono primi. Massimo, vengo da te, così aggiungo pure Stefano in questo. In questo poi campionato che adesso siamo lì, no? Punto a punto, si lotta punto a punto, ci deve pure un po' di rabbia. Lui mi sembra, da questo punto di vista, Massimo, è quello che c'ha, no? In questa lotta così ravvicinata, Conte è uno che...
No, ma però sai cosa? Io ho la sensazione che anche questa volta fosse indirizzato comunque al pubblico napoletano,
Perché?
Sì, certo.
Perché lo critica, no?
Come no? Le critiche arrivano lì, e i fischi a fine partita un po' li ho sentiti.
Sì, credo anch'io, sai.
Sì, davvero?
Ma con chi ce l'ha? Noi abbiamo sempre
parlato. No, ma anche le radio, sono critiche. A me chiamano tante radio in Napoli e le domande sono sempre queste.
E allora penso, Marco, che si sia levato per l'ennesima volta il sassolino con i tifosi del Napoli, che secondo me giustamente sono troppo esigenti, perché con tutto il rispetto, però ti ha portato uno scudetto, sei ancora primo in classifica, sei in Champions, sei, che vuoi di più? Allora lui in queste cose ci sguazza e mette tutti d'accordo, e carica lui e carica la squadra, è fantastico.
Sì, no, ma è lui, qualcuno ci scrive, per esempio Andrea scrive: con Conte è sempre la solita solfa, o gli altri hanno fatto un calciomercato migliore, hanno speso di più, o la critica è solo contro la sua squadra, eccetera. Usa sempre il solito metodo vittimistico per pensare che è solo contro tutti e far credere che qualsiasi cosa faccia è straordinariamente, è straordinaria e inimitabile. Hai capito? È un po' il suo atteggiamento, però dai.
È così. Ma sono tanti allenatori che agiscono in questo modo. Ma mi viene in mente persino Sacchi. È una strategia comunicativa, ma che ti consolida il gruppo.
Certo.
Ma, ai mondiali del 94 negli Stati Uniti, Sacchi prese al balzo il gay pride che c'era in quel
questo
momento lì durante i mondiali. Qualcuno scrisse dopo la sconfitta della prima partita inaugurale che dovevano andare al Gay Pride. All'epoca c'era una cultura diversa, quindi mettetevi nel 94 e non oggi, che è diventata una cosa normale. Ha fisso negli spogliatoi i ritagli di questo articolo per dire ai giocatori: reagite, fateglielo vedere voi. E di lì è iniziato tutto,
sì,
quel meccanismo.
Pure Pioli aveva messo le dichiarazioni di Allegri sui spogliatoi.
E beh, lì è andata un po' peggio.
Pure Pioli ha messo le dichiarazioni, però insomma.
C'è un audio,
sentiamo audio, un audio, audio. Va che è meglio, vai.
Salve, sono Giovanni, tifoso del Napoli. No, vi sto seguendo come faccio spesso ultimamente. Le critiche, i commenti di Conte non sono per il pubblico napoletano nella maniera più assoluta.
E per chi sono?
Io chiamo da Napoli, tifoso da Napoli, e quindi questo lo posso assicurare. È verso tanti, diversi, troppi giornalisti napoletani che pur di mettersi in evidenza
criticano.
Conte. Bene, ma non i tifosi.
Ho capito. La precisazione, il nostro ascoltatore, poi un altro scrive: voglio vedere giocare meglio, oppure chiedere qualcosa a Conte è lesa maestà, Stefano.
Chiedere sempre qualcosina in più, però so, mi sembra che,
però questo è lui,
che il Napoli sia in testa la classifica.
È primo.
Marco, ma questo tema c'era anche l'anno scorso, nonostante lo scudetto, a Napoli c'era gente che sosteneva che il Napoli stesse giocando
è vero,
male.
È vero.
Ma fino alla fine,
gli ultimi due mesi non è stato eccezionale.
Però bisogna essere sinceri, Antonio. A Napoli sono stati abituati ad un altro palato. Cioè,
Sarri, Spalletti. Ma d'altronde lui ha dato via Kvaratskhelia e è arrivato Okafor. Non giocava neanche, era la sesta punta in nazionale svizzera, non giocava neanche. Se si allenavano gli altri quattro,
la festa della gruviera
è bellissimo,
appunto. Quindi ha vinto un campionato e mi ha fatto un miracolo l'anno scorso, come la vedo io. È normale, gli ultimi due mesi e mezzo non era quello delle prime partite, ma ci sta durante un campionato giocare anche meno bene l'energia.
Ma lui rivendica il fatto, Antonio rivendica secondo me giustamente, poi nei suoi modi che è un po' così spettacolare oggi,
era arrabbiato,
però voleva puntualizzare, voi parlate e allora inserimento dei nuovi e c'ho mezza squadra fuori per infortunio.
Però perché si rompono tutti?
Questo è un altro discorso.
Questo è un punto importante,
questione
di infortuni, ragazzi.
C'è un sacco di infortuni.
Poi tutti i muscolari si fermano, si toccano sempre i quadricipiti e capito? Stanno sempre.
Vabbè, Marco, il Milan che deve dire allora, dai.
Però ce ne sono parecchi di infortuni.
Anche il Milan nel momento che poteva, non prendere il volo, però nel momento di entusiasmo e quattro giocatori, uno più importante. Rabiot, importantissimo.
Allora, sai, c'è un motivo, scusa, ti interrompo.
C'è un motivo.
La disabitudine a giocare tre volte alla settimana, questi giocatori l'anno scorso giocavano ogni sette giorni e quindi secondo me questo è un aspetto importante da valutare.
Enzo,
ci si fa male a battere i rigori,
mai vista una cosa del genere, ragazzi, ma com'è?
Non batteteli più.
Ma dice, tu ti facevi male a tirare i rigori,
sarà il pallone che pesa di più, che ne so.
Io ne tiravo pochi, qualche stiramento l'ho avuto, purtroppo soffrivo a livello di muscolare, ma non sempre, però adesso sono strappi da quattro mesi fermo, da operazioni, perché Lukaku non si è operato ma era lì, De Bruyne ha avuto già un problema anni fa,
De Bruyne, poraccio,
è stato fermo quattro mesi, e l'operazione a Bari qui si è strappato un certo Vicari, il difensore anche lì era lì per fare l'intervento, io non so gli allenamenti come sono, oddio ci sono sempre stati, però infortuni così muscolari che portano via
di questa gravità, questa gravità.
Vabbè, poi un nostro amico ci scrive: ma la storia di Conte è questa, viene stroncato Allegri per il gioco, ma rispetto a Conte Max mi ricorda Rinus Michels. Max gli ricorda Michels, molto allargato.
Però insomma ci sono anche questi luoghi comuni. Adesso Allegri si porta sta cosa al Cortomuso, che ha stufato.
È vero, sono d'accordo. Il Milan
sta giocando bene,
ma
non scherziamo.
È cambiato,
dai. Però se dici questa cosa, se noi diciamo che il Milan è cambiato, qualcuno dice che non è vero.
Ma il Milan sta giocando bene, dai. Ma Allegri ha dimostrato anche in passato di giocare la sua carriera. Ha vinto con l'Aglianese, ha vinto con la Reggia, ha vinto col Cagliari, l'ha portato quasi all'UEFA, giocando bene, dai.
5 anni della Juventus, i primi 5, era una squadra che
giocava bene,
meno male.
Poi ha attraversato un periodo brutto in cui Cortomuso, tutte queste cose.
Uno
deve avere l'onestà intellettuale di vedere le partite e di dire: la squadra di Allegri oggi, quest'anno gioca bene. Certo. Squadra di Conte, in questo avvio ha detto bene Antonio, col Como ha faticato.
Le cose come stanno, l'ultimo anno è arrivata in Champions League terza, ha vinto la Coppa Italia, è andata ai mondiali per club, totale 110 cucuzze in banca, giocando male, avendo tutti contro, da solo come un cane, dobbiamo dirle queste cose o no?
È solo come un cane, dai.
Era solo come un cane. Tu non lo vuoi dire perché non ti garba, ma è così.
No, ma chi ha detto niente? Io non sto dicendo niente.
Che non ti garbi.
Adesso, mo che dobbiamo santificarlo, dove va sbagliato,
bisogna
dirlo.
Cosa del Cortomuso, francamente,
bisogna dirlo. Quando fa bene, bisogna dirlo.
Ma basta con questa cosa del Cortomuso, dai, basta.
La finale di Coppa Italia, te la ricordi?
Sì, mi ricordo pure le partite, le tante partite.
Abbracciato, solo i giocatori.
Ma quello è un problema suo, che ti devo dire?
Non è un problema suo.
È rimasto da solo.
Dici Enzo, che Giuntoli, va altro
io? No, Giuntoli, c'è stata una guerra feroce per tutta la stagione, con tanti episodi. Insomma, se parlate con i giocatori dell'epoca, se parlate con il team di Allegri, vi raccontano tanti episodi che sicuramente non hanno fatto bene alla gestione complessiva del gruppo. Insomma, l'idea di cacciarlo, che lui si dimettesse per poter aprire a un nuovo allenatore, è stata quella che ha ispirato Giuntoli. Cioè, l'idea vera era: vado alla Juve, fra due mesi mi porto Spalletti. Poi Spalletti è andato in nazionale e quindi quell'operazione lì non è andata in porto. Però di mettere in difficoltà Allegri è sempre stata l'idea dall'inizio della gestione Giunto. Non si sono mai presi due, questa è la verità. Poi Allegri doveva fare meglio, anche l'anno prima quando c'era Di Maria, una squadra certe volte inguardabile. Non è tornato con lo spirito giusto, è tornato con l'idea, ma avete dovuto richiamare con questa aria di sfida che non ha portato sicuramente a avere quel gioco che il Milan oggi ha. Allegri è tornato con una grande umiltà, l'abbiamo già detto, per dimostrare, abbiamo già detto.
Aspetta, c'è una domanda. Di Maria, però Motta doveva fare cambiare il calcio alla Juventus e a me piace. Vabbè,
ha fatto meglio di Tudor comunque, che l'avete massacrato. Ha fatto meglio di Tudor Motta e lo avete massacrato. Tudor però c'aveva l'appartenenza. Tudor c'aveva l'appartenenza.
E i risultati alla Juve quelli che contano,
Ho capito, però ha fatto meglio.
Ma Tudor l'ha portata in Champions League la Juventus.
E che ce la portava pure Motta se rimaneva?
Non si può sapere. Vabbè, Tudor ha lasciato una Juventus ben allenata, mi sembra di aver sentito delle parole di Spalletti. Perché Brambilla è stato sottovalutato. Noi ricordiamo che adesso ci fa comodo pure a noi di esaltare la Juventus di Spalletti a Cremona, ma nessuno se l'è filato, il povero Brambilla. Per me la Juve ha giocato meglio contro l'Udinese che con la Cremona. Però Brambilla è stato liquidato. Povero Brambilla è stato liquidato così. La Juventus è andata 10 volte alla conclusione. Ha giocato
Vabbè, vi do una notizia. Aspetta, vi do una news da tutto mercato web, perché dobbiamo guardare anche la stretta qualità.
Ci si può anche ricredere, Marco, nelle persone, non andare per... Io mi sono ricreduto con Vlahovic, che è un giocatore diverso.
Oh, bravo, dillo.
Però bisogna ricredersi tutti.
Ma io mi ricredo pure io.
Lui fa un pochino più fatica.
Ma io sto facendo elogi continui.
Lui fa molta fatica.
Sto facendo elogi continui ad Allegri.
Ci sono allenatori capoccioni e giornalisti capoccioni.
Io ho letto oggi di Sarri, che non posso fare il mio calcio. Si adegua.
Bravo, dice.
Questa storia che può fare.
Maurizio Sarri.
Vabbè, ma ti piace. Antonio, cambiamo discorso. Si fa in Nardi. Che da presto fece tardi, si dice a Firenze. Allora
sentite,
a proposito di Fiorentina,
aspetta, leggo questa al volo.
Ma vi piace Vanoli, vi garba Vanoli?
Vi leggo questa al volo.
Siamo arrivati
Fiorentina avanti con le valutazioni e possibile scelta a breve, il punto tecnico e DS, si parla appunto di Vanoli. Vanoli, caro Di Gennaro, Orlando e Bucchioni. Vanoli,
giocatore. Facevo il secondo a Firenze con Terim, ragazzo straordinario, bel giocatore. E devo dire che ha fatto dei lavori importanti a Venezia, certo. BA ha fatto una promozione incredibile. E credo che lui è un seguace di Conte, ha lavorato con lui.
Col Torino si è visto poco che era un seguace di Conte, però insomma. No, vabbè, io dico così.
Ma sei una zanzara, una cosa pazzesca.
Ma voi state lì a sviolinare bisogna dire cose. Orlando, Vanoli e Petraghi.
Oggi sei tremendo. Io già ieri mi ero espresso su Vanoli perché intanto è un ragazzo per bene, come ha detto Dige, è un ragazzo molto preparato, perché ha lavorato.
È bravo come allenatore, sì o no?
Fammi arrivare. Secondo me è anche bravo come allenatore.
Sai come rompi oggi?
Sinceramente, ragazzi, lì c'è da cambiare gli spogliatoio, la testa dei giocatori, perché sennò ci puoi mettere chi ti pare. E lui deve avere questa abilità prima del gioco, deve rimettere in funzione la testa dei giocatori, che è completamente scollegata in questo momento.
Bravo.
Dige, tu lo approvi? Si risale la classifica con Vanoli.
Prima devono mettersi d'accordo per la buonuscita di Pioli, insomma, non mica adulire.
No, lui dice che vuole più di un anno.
Lui non li vuole, mi sembra di aver capito. Bucchioni ci fa la fotografia, ma
Enzo sa tutto, ma Enzo sa tutto.
Sono 9,
no, ma gli hanno detto no, ma gli hanno detto prendite un anno e vai. E lui ha detto come un anno e vado. Sono 3 anni di contratto, un anno e vado.
Dai, ma che sta da fare? Che c'ho scritto a Giocondo.
Non va bene così. Bucchioni come
è emergente, Thiago Motta allenava 2 anni, 3 anni è andata alla Juve perché certo. Non può andare alla Fiorentina.
No, no, chi ha detto niente? Ha detto se va, cioè
no,
tu sei
bravo, no, tu chiedi se è bravo o no, come ti fa a rispondere Massimo? Che ne so? Se è bravo o no.
Ma tu mi hai detto che è inseguace di Conte, io ti ho detto
Antonio,
beh, al Torino non si è
visto. Oggi stai in una forma strepitosa, Piccari,
vai.
No, Bucchioni, allora, studio, se no ti si vede anche il nocchino nel capo.
Ha mangiato peperoncino.
Mamma
crudo,
mia, oh.
Bucchioni, sì, che sì. Pensi? Dai. Ma state qui, e quello è bravo, e quell'altro è bravo, tutti bravi. C'è
tutti
una squadra
bravi,
che
certo.
È profonda in Serie B.
Lui è bravo solo Vlahovic.
Grande Vlahovic, adesso vedrai go che segna.
Sì, l'ho visto, mentre io ho fatto Juventus, ho visto un Vlahovic cattivo, quello
bravo,
che lui era.
Molto
è ovvio
cattivo.
Che deve ancora migliorare, però insomma poi anche lui
dice Enzo
anche lui, insomma,
Manoli è un buon allenatore, ha vinto anche in Russia, non l'avete detto, ma ha vinto con lo Spartak,
è vero,
e quindi è un ottimo allenatore. Il problema non è l'allenatore, il problema è la società che non esiste, il problema è il clima nel quale va a inserirsi un allenatore. Chiunque fosse, devi avere un'esperienza tale, una forza tale per tirarti fuori da qui. Pioli non ce l'ha fatta, pur con i suoi limiti, che magari è perché non c'è una società dietro. Io fossi un allenatore alla Fiorentina in questo momento, non ci vado perché diventa
però
una
Enzo,
sfida.
Però Enzo, hai ragione, però poi se i giocatori vanno in campo, ragazzi, ora non credo che le preparazioni siano diverse se a livello tattico, ormai hanno tutti una conoscenza incredibile.
Ma Vanoli e Antonio,
ma scusa, se noi giocatori hanno alzato il monte in gaggio, hanno speso 80 milioni di mercato, i giocatori vanno lasciati fare, si parla di società e allenatore, io su questo non ci sto.
Ma Vanoli è l'uomo giusto per salvare la Fiorentina, io questo voglio sapere.
Ma che ne sappiamo?
Secondo voi è solo colpa dell'allenatore e della società?
Beh, qua sì, qua non mi parlate società, per cortesia.
Ho capito.
Non mi parlate di società sulla Fiorentina, perché una squadra adesso mi faccio serio. Ma la Fiorentina che è da penultimo posto?
No, assolutamente no.
Allora, diamo due responsabilità all'allenatore.
Dimmi la percentuale di colpe, diciamo così, dei giocatori. Nulla, zero?
Ah no, dimmelo. Giocatori, allenatore. Certo.
Cavolo.
Giocatori
c'è
che hanno pure loro.
Guarda.
Bucchioni.
Il discorso è complesso.
La società
è responsabile in assoluto.
Aspetta un attimo, Antonio. Aspetta,
no,
Enzo.
Dice sta pagando la Fiorentina la guerra che c'è stata l'anno scorso fra Palladino e Pradè. La società forte la gestisce, non l'hanno gestita. Fino alle dimissioni di Palladino, se Palladino non se le fosse andato, se sarebbe ancora in atto questa guerra, hanno consegnato a Pioli la squadra di Palladino, che è ancora legata all'allenatore che se n'è andato. La società non è riuscita a gestire questa.
90 milioni hanno speso, Enzo. 90 milioni hanno speso. E dopo 10 giornate non c'è uno straccio di gioco, non c'è una scelta, non c'è niente. Che va? Prendo con la società qui. Ma doveva essere mandato via alla precedente pausa.
Questo anche da sottolineare.
Siamo onesti.
È un disastro tecnico a tutti gli effetti.
Diciamo che bravo pure Pioli, sarà bravo, per carità.
Lo è.
10 giornate, ragazzi, non ha fatto venire niente.
Però io vi ho fatto una domanda: che percentuale date ai calciatori? No, ditemelo.
Io dividerei
responsabilità.
Dividerei tra
Lo so,
due,
però
dai.
Dice qui la situazione è stata complicata sin dall'inizio.
Conosce Firenze forse meglio di me anche. Che sta. Quindi, i giocatori non c'entrano nulla qua.
Sì, Antonio. Però non fare riferimento a quello che eri tu.
No,
o quello che era Massi, cioè qui c'è un casino che ma hai visto contro il Lecce, tu non hai visto la partita, ma non si capiva più niente.
Aspetta un attimo solo, Antonio, c'è forse Massimo che voleva aggiungere una cosa. Orlando, vai.
No, dicevo, ma vi rendete conto che la Fiorentina, cioè quanto sia difficile delle volte lavorare su una piazza così? Hanno mandato via Italiano
E l'hanno pure contestato.
E l'hanno pure contestato. Italiano, secondo me, è tra i migliori in Italia.
Migliore,
Bologna
il
gioca un calcio spettacolare.
Il nuovo è il migliore.
Esatto, giocava con gli esterni. La Fiorentina non c'ha un esterno offensivo. La Fiorentina non ha un uomo che salta l'uomo. Non esiste. C'ha dei centrocampisti.
Disastro. Ah, ecco, disastro, perché a Genova le vinceva da solo le partite.
Vabbè.
Da solo.
Antonio, vabbè, lo vedo entrare in campo, non sorride, Fagioli non sorride.
Allora di che stai ad Abbiate Grasso, stai a Firenze, o sono sorridi a Firenze, dovevi sorridere.
Esatto.
Ma poi al Viola Park, dove ci sono tutti gli uccellini che cantano,
mamma mia, che cresce.
Non scherziamo.
C'è gente che ci andrebbe a piedi a giocare a Firenze. Ci andrebbe a piedi, ha ragione il dice. Ci andrebbe a piedi pur di giocare a Firenze.
Vabbè.
Dai, non scherziamo su queste robe, i calciatori hanno le loro responsabilità,
certo,
è inutile,
certo.
Sì, però Antonio, allora, scusami, Enzo, Massimo, che vadano a giocare altrove, perché te mi prende una tristezza vedere il Franchi con quel che uno tira il pallone e va,
vabbè, mo tu pure sta
vabbè,
cosa del
ma va la Fiesole, va dentro il
ma che noi abbiamo visto i derby al Flaminio,
Flaminio belli, predico Genova ai tempi del Marassi, quando durante i lavori degli anni 90, dice una tristezza, ma non si può giocare così, non si può giocare in uno stadio,
la verità è una sola,
ci sono 15.000 spettatori,
la verità è una sola, il grande errore è stato richiamare Pioli, la verità è una sola, basta.
Beh,
questo è stato il grande errore della società, richiamare Pioli
Enzo,
pensando
però, Enzo,
che
posso
Pioli...
fare una domanda, Enzo, siamo anche in ritardo,
vai,
ma Enzo, ma chi lo sceglie l'allenatore della Fiorentina?
Ora,
adesso,
chi lo sceglie?
Quando parlo di società, il dramma vero chi... è questo,
commisso? Ferrari, chi lo sceglie?
Ma se lo sceglie Ferrari, andiamo nel dramma ancora di più.
Questa è la domanda delle domande, Marco. Ma chi lo sceglie il nuovo allenatore della Fiorentina? Chi lo sceglie? Tu lo sai,
l'uomo di Comiso, quello che firma i contratti, Gio Barone non poteva firmare. L'uomo di Comiso è arrivato 2 settimane fa.
Ah, è lui che sceglie.
È lui che sceglie, molto probabilmente avrà dei suggerimenti,
no,
perché non si capisce.
Sono uomini di calcio.
Sì, però è
allora
lui che deve
parlare.
Scusatemi. Dopo 90 milioni di campagna acquisti, ok? Sono arrivati i giocatori, li dobbiamo elencare?
No, non li elenchiamo.
Secondo voi le previsioni iniziali della Fiorentina dove doveva arrivare?
Ma hanno detto loro che volevano andare a Champions League, Antonio.
No, Europa League.
Loro hanno parlato di Champions League.
Massimo, Europa League.
Pioli e Pradè pure diceva, dobbiamo alzare l'asticella.
Perché tu l'avresti vista più su.
Sono arrivati a 2 punti, ragazzi, dalla
Champions. Ho capito, ma allora c'è stato un macro errore di valutazione da parte della società, dell'allenatore.
L'asticella a livello economico, di mercato e anche dall'allenatore.
Ma
con Lucci Caviglia. Un campionato diverso. Però è arrivato Pioli, che conosciamo a me.
Insomma, questi quasi l'asticella.
Segnale.
Allora, il fallimento vero è Pioli, perché in tutte queste difficoltà cosa abbiamo pensato? Arriva
di Champions League
e ti sistema la squadra, anche se la società non funziona.
Ha parlato di Champions League, dai, su.
Così può metterci lui qualcosa, invece non ha messo nulla.
È
questa è la verità.
Qui adesso se
mi
vince a Genova voglio vedere se rientri a Firenze.
Mi devo fermare, però voglio chiedere una cosa a Digge, che l'ho chiesto a tutti, mi manca solo Digge.
No, te non ti rispondo più.
Dai, fai il serio, aspetta. Ti devo chiedere una cosa. In queste prime 10 giornate...
Manda, fammi una domanda pertinente, perché sennò chiudo.
Seriamente, stiamo facendo un sondaggio. Lo so. Ma io sai che accetto lo scherzo. Allora, in queste prime 10 giornate, Dige, tra 3 allenatori che sono arrivati quest'anno nelle rispettive squadre, chi ti ha sorpreso di più? Mi riferisco a Chivu, Allegri e Gasperini. In queste prime 10 giornate, dammi una motivazione.
O Pioli anche.
No, Pioli, lascialo stare. Dai, tra questi
mi
3.
Mi piace molto Chivu. E poi
perché?
Ho avuto la...
Perché ti piace molto Chivu?
Ma per come si predispone, per come ha dato la... come è stato... com'è considerato dalla squadra e della proprietà e al momento, insomma, sostituire Simone Inzaghi non è semplice, ha una squadra forte, per me la più forte rimane l'Inter e quindi mi piace anche come parla, come si predispone, la mentalità che ha data la squadra, secondo me è un pochino diversa. Io l'ho fatta a Cagliari, poi le altre parti ho visto anche l'Udinese, è una squadra che perché ho rivisto la gamba, la cattiveria, la voglia, la fame, nonostante sia, diciamo, a livello, diciamo, di giocatori diciamo, già navigati. Però mi piace poi Gasperini, per me è il più forte allenatore che a livello non soltanto nazionale ma anche tra i migliori anche all'estero, perché quello che sta facendo la Roma solo lui poteva farlo.
Sono d'accordo, va bene.
E farà ancora se gli prendono un attaccante giusto.
Ecco, sì, bravo, bravo, dice.
Chiudo così con Matteo che ci scrive: io ho una sensazione che Pioli sia rimasto in Arabia. Non pensavo che la sua scampagnata in Arabia potesse gravare così tanto. Da interista spero non succeda lo stesso ad Inzaghi. Beh, se sta scampagnata...
Inzaghi come sta andando? Ma... Lo segui il campionato?
No, non lo seguo, però ho visto che si arrabbia pure lui.
Ma come non lo segui?
L'Arabia
no,
c'è mia continua.
Vabbè.
Sì, seguiremo pure il campionato, manca solo quello, guarda.
Ora ci vuole un corrispondente.
Lo chiamiamo, caro Enzo. Enzo, vi devo salutare.
Ciao,
grazie
Enzo.
Enzo Bucchioni, a presto.
Ciao
Enzo.
Ciao.
Grazie
ciao,
ad uno scatenato
ciao,
di Gennaro. Ciao,
ciao Massimo.
DJ.
Ciao, ciao a tutti.
E grazie anche a Massimo Orlando. Ciao Massimo, a presto.
A venerdì,
break.